Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America, parte prima. La visita di Srila Prabhupada a Chicago includeva il controllo di alcune importanti funzioni nel tempio. Tamala Krishna Goswami e Vishnujana Swami erano venuti a Chicago per vedere Srila Prabhupada e per raccomandare ai fini dell'iniziazione 75 nuovi aspiranti discepoli che si erano uniti al gruppo di Sankirtan viaggiante Radha Damodara, di cui essi erano i responsabili. Inoltre, alla fine della settimana, Prabhupada avrebbe partecipato alla processione del Ratha Yatra nella città di Chicago. Ogni mattino, nell'ampia sala del tempio di Hagerstown, davanti a diverse centinaia di devoti, Srila Prabhupada faceva lezione parlando della vita di Ajamila, il quale era stato salvato al momento della morte per aver cantato il santo nome di Dio, Narayana. Nel corso della lezione, Prabhupada aveva spiegato che Ajamil aveva chiamato uno dei suoi figli col nome di Narayana. Per grazia di Dio, all'inizio della sua vita Ajamil si era impegnato nella coscienza di Krishna e aveva ottenuto l'iniziazione. Poi, più tardi, nel corso degli anni, Krishna gli aveva dato un consiglio. Va bene, chiama il più giovane dei tuoi figli con il nome di Narayana. Poiché naturalmente sarai attaccato a questo corpo, continuerai a chiamare Narayana, Narayana, per favore vieni qui, Narayana, vieni a mangiare, Narayana, bevi. Così chiamerai sempre il nome di Narayana. All'improvviso, Srila Prabhupada restò di sasso, incapace di parlare. Questo gli era accaduto precedentemente, ma non molto spesso. Rimase in questa condizione mentre un silenzio significativo si diffondeva nella sala. I devoti si accorsero che Prabhupada stava sperimentando una potente emozione spirituale. Molti di loro sentirono che nel pronunciare il nome di Narayana, egli si era trovato direttamente alla presenza di Narayana. Prabhupada contemplava Krishna, il quale stava mostrando il suo grande compiacimento verso il suo puro devoto.
पद्मनाभाय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः.
Sicuramente Krishna era molto contento di Prabhupada e benché Prabhupada fosse completamente coinvolto nei particolari del suo movimento all'interno del mondo materiale, Krishna era con lui e lo rassicurava dal mondo spirituale. Quel momento confermò ai devoti l'esistenza del mondo spirituale e confermò anche che Prabhupada apparteneva a quel mondo ed era solo di passaggio qui sulla terra, al fine di distribuire la coscienza di Krishna.
Om Lohitakshaya Namaha Om Pratardana.
La maggior parte dei devoti erano neofiti, ancora attaccati a ciò che è materiale e con una visione minima di ciò che è spirituale. Ora però essi potevano vedere il mondo spirituale grazie allo stato di estasi di Srila Prabhupada. Dopo un minuto Prabhupada riprese la sua coscienza esterna. «Va bene», disse, e terminò con le medesime parole che usava al momento di concludere la lezione. Vi ringrazio molto. Allora i devoti cominciarono un intenso e melodioso kirtan. Era stato un momento speciale ed essi ne conservarono il ricordo nel cuore.
प्रजापते नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः
Srila Prabhupada tenne una conferenza stampa a Sheraton di Chicago. Sia il filmato che il resoconto della stampa furono buoni. Prabhupada fece una lezione per un gruppo di persone addette alle comunicazioni di massa ed esse ascoltarono con pazienza. Introdusse l'argomento con il titolo «Discorso sull'esistenza spirituale dell'essere vivente» e spiegò l'inevitabilità delle miserie del mondo materiale e il mondo di trascenderle, imparando ad amare Dio al fine di fare ritorno all'eterno mondo spirituale. Le persone che tentano di raggiungere questo scopo, disse, sono uomini di prima categoria, e colse l'occasione per parlare delle quattro naturali divisioni della società. Concludendo la sua lezione, chiese di sottoporgli le loro domande. Un giornalista presentò la sua sfida, affermando che le quattro divisioni della società contraddicevano tutta la tradizione americana. La Prabhupada rispose che era richiesto soltanto un addestramento. L'America addestrava medici, ingegneri e avvocati, così avrebbe potuto addestrare anche alcuni uomini di prima categoria. Una giornalista. Che posto hanno le donne nella struttura sociale? Lei continua a far riferimento agli uomini. Prabhupada rispose che una donna era l'assistente del marito. Se una donna era fedele a un uomo di prima categoria, un brahmana, allora diventa anche lei di prima categoria. Se era sposata con un uomo di seconda categoria, uno kshatriya, allora sarebbe stata considerata di seconda categoria. Se era sposata a un uomo di terza categoria, un vaishya, allora sarebbe stata di terza categoria. Sarebbe stata di prima, di seconda e di terza categoria secondo lo status del marito. La giornalista. Vuoi dire che la donna non può essere qualificata di prima, di seconda e di terza categoria finché non è sposata? Srila Prabhupada. Sì, una donna richiede protezione. Nella fanciullezza deve essere protetta dal padre, poi nella gioventù dal marito e nel corso della vecchiaia dal figlio maggiore. La medesima giornalista domandò se Prabhupada pensava che Indira Gandhi avesse incontrato delle difficoltà politiche a causa del fatto di essere una donna e in quanto tale incapace. Perché stai cercando di pormi in una situazione di emergenza? Prabhupada rideva. Poi citò Chanakya Pandit. Non fidarti mai di una donna e di un politico. Prabhupada aveva creato sensazione e in poche ore la radio di Chicago e le stazioni televisive stavano trasmettendo le notizie della conferenza, concentrandosi quasi interamente sui commenti relativi alle donne. Una donna ascensore che aveva programmato di visitare Prabhupada, telefonò per dire di cancellare l'impegno a causa dell'attitudine espressa da Prabhupada a proposito delle donne. Una stazione televisiva telefonò e chiese di andare a trovarlo per fare un'intervista. Mentre i giornalisti di Chicago scrivevano le loro storie per le edizioni della sera e del mattino, i commenti di Prabhupada avevano acquistato forza ulteriore per i servizi di fuoco dell'United Press International e dell'Associated Press. Srila Prabhupada aveva voluto raggiungere il pubblico con il suo messaggio cosciente di Krishna e per questa ragione era arrivato a Chicago con l'idea precisa di diffondere la sua soluzione che permetteva di fermare la criminalità. Ora però aveva fatto colpo con un argomento che attraeva un'attenzione ancora maggiore. Nel bel mezzo dello stato d'animo predominante in America a favore della liberazione della donna, egli aveva avuto il coraggio di pronunciarsi sulla vera posizione della donna nella società. I devoti erano eccitati dalla controversia ed erano ansiosi di capire in profondità la filosofia della coscienza di Krishna per poterla presentare in modo esatto. Essi si lamentavano che nessuno dei giornalisti avesse scavato più in profondità o avesse concesso a Prabhupada di esprimere le sue idee circa l'uguaglianza spirituale. Eppure, quando Prabhupada udì quella sera di aver fatto esplodere tante repliche da parte dei media, si mostrò divertito, era pronto a dire di più. «Perché soltanto le donne sono soggette alla gravidanza?» disse, riprendendo la sua discussione davanti a un piccolo gruppo di devoti nella sua stanza. «L'uomo se ne va e lei resta a prendersi cura dei bambini e deve elemosinare dal governo. Questa è indipendenza?» Un devoto. A questo punto l'indipendenza si identifica con l'uso dei contraccettivi. Le donne dicono, non voglio avere figli. E Prabhupada, questo significa commettere un'altra attività colpevole e tu sarai punita. Devoto, Srila Prabhupada, l'intera civiltà, la civiltà occidentale americana, è ora confusa dalla teoria della liberazione della donna. E Prabhupada, ma come potranno essere liberate? Voglio conoscere prima di tutto questo punto. In ogni caso, non sto parlando della mia esperienza. Quando parlo, le mie parole si riferiscono agli Shastra. La dipendenza della donna è descritta nella Manu Samhita, proprio come nel caso della regina Kunti. Lei non era una donna ordinaria, era colta ed elevata. Brahmananda Swami, questo è un punto. Nella nostra linea devozionale esistono capi spirituali che erano donne, come per esempio Kunti. Prabhupada. Per questa ragione affermo che Kunti rimase dipendente dai figli. Questa è la mia asserzione. I suoi figli erano stati esiliati, ma quando partirono per ritirarsi nella foresta, Kunti li seguì, perché pensava, sono una vedova, dipendo dai miei figli. Così, dovunque essi si fermino là, io mi fermerò. Simile fu il comportamento di Sita, la moglie del re Ramachandra. Il padre chiese a Ramachandra di partire per la foresta, non chiese a Sita di andare con lui, lei però preferì partire con il marito. Quando il marito le disse, tu non sei stata esiliata, resta a casa, e lei rispose, no, io dipendo da te, dovunque tu debba andare, io sarò con te. Questa è cultura vedica. E il devoto. La sua castità era una virtù molto grande, ma attualmente non è più così. Prabhupada, oggi può essere diverso, ma io sto parlando dell'idea vedica. Questo è tutto. In ogni circostanza, a meno che il marito sia sciocco o qualcosa di simile, pazzo. In ogni caso la moglie è fedele e ubbidiente al marito. Anche quando il marito se ne va da casa come Vanaprastha, la moglie lo segue. Soltanto quando il marito abbraccia il sannyas, la moglie non lo accompagna. Altrimenti, nel caso della vita di Grihastha e anche nella vita di Vanaprastha, la moglie è la compagna costante e l'assistente. Gandhari sposò un uomo cieco. Così, a matrimonio compiuto, lei, che non era cieca, accettò di sua spontanea volontà di bendarsi gli occhi. Questi sono esempi tratti dalla letteratura vedica. La moglie resta sempre fedele e ossequiente al marito. Questa è la perfezione. Agli americani questa idea può non essere gradita, ma questa è una cosa differente. Una squadra di 5 tecnici della televisione arrivò all'appartamento di Prabhupada. 4 donne e un assistente maschio. Naturalmente esse consideravano ciò essenziale. Mentre la squadra sistemava le luci e le attrezzature, Prabhupada sedeva serenamente al suo tavolo basso, mentre i suoi discepoli erano seduti sul pavimento di fronte a lui. Dapprima l'intervistatore chiese a Prabhupada di parlare delle sue proposte di soluzione ai problemi dell'America, paragonando la società al corpo umano. Prabhupada rispose che mentre tutte le parti del corpo erano importanti, la testa lo era di più. Se la testa non funziona in modo adeguato, la persona, ossia la società, è pazza. C'era quindi bisogno di un addestramento per formare uomini di prima categoria. «Dove si situano le donne in queste quattro classi?» chiese la giornalista. Srila Prabhupada ripeté doverosamente che la donna, essendo subordinata al marito, godeva di una posizione corrispondente a quella del marito. Le domande erano sfide. «Pensi che io sia inferiore a te?» E l'intervistatrice faceva in modo che Prabhupada apparisse una persona condizionata da pregiudizi, ma egli esponeva soltanto pura filosofia. «Dal punto di vista spirituale sono tutti uguali», disse Prabhupada. Eppure metteva in rilievo ciò che distingue un uomo da una donna dal punto di vista materiale. «Per esempio», disse, «le donne possono generare figli, mentre l'uomo non può. È forse possibile per l'uomo avere una gravidanza?» Intervistatrice, «cosa accade alla donna che non è subordinata all'uomo?» Prabhupada, «si determina una spaccatura sociale. Per questa ragione nei paesi occidentali si presentano tanti casi di divorzio, perché le donne non accettano di essere subordinate all'uomo». Intervistatrice, che consiglio dai alle donne che non accettano di essere subordinate all'uomo? Prabhupada, non è un mio consiglio, è la conoscenza vedica che consiglia alla donna di essere casta e fedele all'uomo. Prabhupada riprese a discutere il punto che si riferiva alla gravidanza della donna, mentre l'uomo non ha questa possibilità. Come metodo naturale, appena una donna ha un figlio, chiede il sostegno del marito, altrimenti sorgono difficoltà. Intervistatrice. Molte donne hanno figli, ma non hanno il sostegno del marito. E se non hanno marito? Prabhupada. In questo caso devono dipendere dal sostegno di altri, non puoi negarlo. Il governo dà questo sostegno, ma si trova in difficoltà. Se il marito sostiene la moglie e i figli, il governo è sollevato dal gravoso contributo assistenziale. Così, questo è il problema. Uomini e donne si uniscono. Poi la donna è incinta e il marito se ne va. Così la donna, poverina, si trova in difficoltà con il bambino, deve chiedere assistenza al governo. Pensi sia una buona cosa? L'idea vedica è che una donna dovrebbe essere sposata a un uomo, e l'uomo dovrebbe assumersi l'impegno della donna e dei figli in modo che essi non diventino un fardello per il governo e per il pubblico. L'intervistatrice. Cosa puoi dire delle donne che non hanno figli? Prabhupada, beh, questa è una cosa, è un'altra cosa, innaturale. Talvolta esse usano contraccettivi, esse uccidono i figli con l'aborto. Questa non è una cosa buona. Sono tutte attività colpevoli, si deve poi soffrire per tali attività. Fu un'intervista molto calda. La giornalista femminista istigava sprezzante Prabhupada con le sue considerazioni offensive, eppure egli rimase forte e alieno da compromessi, discutendo in modo da far risaltare le molte anomalie della civiltà materialistica. Prabhupada non discriminava contro le donne come categorie e in effetti concedeva alle donne situate in coscienza di Krishna le medesime opportunità che dava agli uomini. Benché la giornalista interpretasse erroneamente le parole di Prabhupada, classificandolo un maschio sciovinista, in realtà egli era compassionevole. Secondo la visione vedica, le donne devono essere protette dallo sfruttamento praticato su di loro dagli uomini. Prabhupada era consapevole che le sue parole non potevano essere apprezzate, ma egli continuava nella speranza che alla fine la verità avrebbe avuto il sopravvento e che le persone intelligenti avrebbero compreso. Il punto importante era la liberazione, non le posizioni sociali, temporanee o sessiste. Dopo che la squadra televisiva se ne fu andata, Prabhupada continuò la discussione. Disse che la loro collera era il segno della loro sconfitta e se non volevano accettare la logica. Prabhupada: questa liberazione della donna non ha successo, ha causato un disastro. Quando le donne devono dipendere dai premi assistenziali del governo, il governo ricorre a una pesante tassazione a questo scopo. Se loro pensano che questo non sia un problema, che cosa si può dire? Se il marito ha cura della moglie e dei figli, questo problema è immediatamente risolto in modo del tutto naturale. L'uomo invece approfitta della donna e se ne va quando lei resta incinta, così la donna e il governo si trovano in difficoltà. Devoto: e il figlio crescendo diventa un criminale. Prabhupada: sì, questo è un altro problema. Sì, esse non hanno una visione ampia. Per questa ragione dobbiamo prendere consiglio da Krishna. Stiamo diffondendo una conoscenza che insegna a prendere consiglio da Krishna e allora voi sarete felici. Sasvarupa: Srila Prabhupada, se parliamo di questi argomenti alla televisione e ai giornali e le persone si incoleriscono, se tutti si risentono, come è stato nel caso di quella giornalista, questa sarà una propaganda utile per noi? Prabhupada: no, allora cantiamo Hare Krishna. Tuttavia nella Bhagavad Gita ogni cosa è discussa. Varna Shankara e uomini di prima categoria, di seconda categoria. Se volete dare un peso al movimento per la coscienza di Krishna, dobbiamo discutere. Ma se essi non sono d'accordo, è meglio cantare Hare Krishna. Non discutere affatto. Se non siete d'accordo nell'ascoltare dalla Bhagavad Gita, allora cantiamo insieme Hare Krishna. È tutto. Questi argomenti però sono spiegati nella Bhagavad Gita. È detto che quando c'è una popolazione indesiderata, e questa è in aumento, allora la situazione diventa infernale. Perciò se vuoi aumentare il numero delle persone infernali, non discuterne, ma se pensi che è un problema, discutine. Satvarupa: come Brahmana dobbiamo essere veritieri. A Hong Kong ti chiesero cosa pensavi di quel guru che diceva di essere Dio. Ci dicesti che non eri riuscito a trattenerti e parlasti con chiarezza. Prabhupada: sì, dissi che era un grosso imbroglio. Che cosa posso dire? E ora è stato provato, come ho scritto nel mio libro, Antimateria ed Eternità. Questa escursione sulla Luna è infantile e anche questo è stato dimostrato. Ora non ne parlano più perché è stato un fallimento. Il mattino successivo Srila Prabhupada andò allo Yola Park per la passeggiata abituale. Mentre vi si recavano, un devoto lesse ad alta voce l'articolo apparso sull'edizione del mattino del Chicago Tribune. Perdonatemi se questa storia non è scritta bene, l'articolo diceva. Sono una donna. L'articolo continuava: Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore 77enne dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ha detto queste cose venerdì. L'associazione è dedicata alla pace nel mondo attraverso l'amore di Dio e l'abbandono di tutto ciò che è materiale. Lo Swami parlava seduto a gambe incrociate su un lussuoso cuscino, circondato da fiori freschi, da microfoni e incenso, che ardeva nella sala delle conferenze da lui affittata allo Sheraton Hotel di Chicago. Si trova in città per prendere parte a una parata di Krishna alle 13:30 di sabato sulla State Street, su un carro decorato di fiori. Poi volerà fino a Filadelfia per altre celebrazioni e chiacchierate filosofiche. Guardava di tanto in tanto il suo orologio d'oro mentre spiegava la sua filosofia di vita. I suoi discepoli adoranti si inginocchiavano di fianco a lui. L'articolo continuava insinuando che Srila Prabhupada fosse un maschio sciovinista. Ha detto che le donne non figurano nel suo sistema di classi, se non come figlie o moglie. Presumibilmente una donna non sposata non appartiene ad alcuna classe sociale. Srila Prabhupada rise sottovoce sul sedile posteriore dell'auto e osservò: è un fatto, è una prostituta, questo è tutto. Se fai una classificazione, lei è una prostituta. Non c'è altra possibilità. Il devoto continuò a leggere. La Swami ora vive a Los Angeles e istruisce i suoi seguaci in quella città. Ricavano i loro proventi dalla vendita di libri, di riviste e di incensi. Dice di avere circa 10.000 seguaci. Non ne abbiamo tanti, disse. È difficile, infatti, trovare uomini di prima categoria. È un peccato. Infatti, metà della popolazione è costituita da donne. Perciò non va poi così male, disse Prabhupada, offrendo la sua proposta positiva per le donne in coscienza di Krishna. La nostra tattica dovrebbe essere quella di educare uomini di prima categoria alla Gurukula di Dallas. Inoltre dobbiamo insegnare due cose alle ragazze, come diventare caste ed essere fedeli al marito, e come imparare a cucinare bene. Se avremo queste due qualità, allora mi assumerò l'impegno di trovare loro un buon marito. Tentate di fare questo. Al parco Prabhupada fu raggiunto da altri gruppi di devoti, seguito da vicino da una dozzina di discepoli ansiosi. Egli procedette verso un sentiero che scendeva tra gli altri alberi ombrosi, lungo la riva del lago Michigan. Poiché il sentiero permetteva soltanto a pochi di camminare affiancati, la maggior parte dei devoti si allargava sull'erba, cercando di mantenersi a distanza di ascolto rispetto a Srila Prabhupada. Un'educazione comune è sufficiente, diceva Prabhupada. A, B, C, D. Questa è un'assurdità. Tanta educazione per diventare più tardi una prostituta. Per diventare prostitute non c'è bisogno di educazione. Perciò alla Gurukula di Dallas non c'è problema. Educate le ragazze a diventare fedeli, mogli caste e cucinare bene. Insegnate loro una cucina varia. Abbiamo tante storie di Namayanti, di Parvati, di Sita, grandi donne della storia. Le ragazze dovrebbero leggere la loro vita. Poi, a 15 o 16 anni, si possono anche sposare. Se sono qualificate, non vi sarà difficoltà a trovare un buon marito. Se una donna è casta, anche se non è dotata di una grande bellezza, vivrà bene accanto a suo marito. Perciò, educatele in questo modo. Prima di riprendere la via del ritorno, Srila Prabhupada si fermò e suggerì di sedersi tutti sul prato. Un discepolo offrì il suo chadar di lana a Prabhupada, e tutti i devoti si sedettero di fronte al loro maestro spirituale. Occasioni inattese e speciali come questa rendevano felici i devoti, e l'opinione di un giornalista del Chicago Tribune sembrava una cosa marginale e remota. Spesso i devoti desideravano che tali persone potessero essere presenti in momenti come questi, per rendersi conto che Srila Prabhupada era del tutto diverso da come loro pensavano che fosse. Srila Prabhupada cominciò a parlare delle relazioni appropriate tra uomini e donne. Le donne e gli uomini devono vivere separati, disse. Anche questo è essenziale. Burro e fuoco devono stare lontani, altrimenti il burro si scioglie. Non possiamo impedirlo. Devoto. Srila Prabhupada, in una spiegazione dello Srimad Bhagavatam, tu dici che ancora 50 anni or sono in India vi erano stanze separate per uomini e donne nell'appartamento e il marito non vedeva sua moglie durante il giorno. Questa è anche la regola che dovremmo sviluppare nel nostro movimento? Prabhupada, sì, questo va bene. Come risulta dall'esempio del burro e del fuoco, bisogna stare separati quanto più è possibile, altrimenti il burro si scioglierà. L'uomo è il burro e la donna è il fuoco. Questa limitazione esiste anche se l'uomo è padre, fratello o figlio. Matra svasha duitrava. Si può ritenere che gli uomini non sentano l'impulso sessuale in presenza di una figlia, della madre o della sorella, ma gli shastra affermano che vi è questa possibilità. Perciò non devono stare insieme. Si può pensare che questo sia un consiglio destinato ai mascalzoni, agli uomini di decima categoria, ma la linea seguente degli shastra afferma che non è così. Vidvansama pikashati. Non si tratta delle decime categorie, quelle dei mascalzoni. Può capitare anche a uomini colti, di prima categoria. I sensi sono tanto forti che possono sviare anche lo studioso più esperto. Brahma fu attratto da sua figlia. Guardate gli esempi. Shiva fu attratto da Mohini Murti. Chaitanya Mahaprabhu disse: anche se guardo una donna fatta di legno mi sento attratto. Prabhupada rise. Egli ci sta dando questa informazione per insegnarci che è possibile. Possiamo andare ora? Tornando alla macchina, Prabhupada chiese notizie di Indira Gandhi e dell'India. Alcune tattiche politiche di Indira Gandhi erano diventate molto controverse e l'opposizione politica contro di lei era aumentata. L'ultima notizia era il suo regime di emergenza. Se Indira Gandhi vuole il mio consiglio, disse Prabhupada, posso farla rimanere al suo posto e lei farà un servizio più grande per l'India. Immediatamente tutta la popolazione le offrirebbe sostegno. Quale sarebbe il tuo consiglio? Chiese Brahmananda Swami. Il mio primo passo consisterebbe nell'acciuffare tutti gli incettatori, nel distribuire liberamente i cereali. Immediatamente il pubblico si sentirebbe in obbligo verso di lei. Vi sono immense quantità di cereali accumulati che sono state accaparrate. Non sono vendute se il prezzo non è buono. Alcuni incettatori dovrebbero essere impiccati in modo che in futuro nessuno più faccia questo mestiere. La popolazione è affamata e Indira afferma di avere un progetto, un programma per allontanare la povertà. Questo è il punto. Se lei potesse assicurare liberamente tutti i prodotti di consumo, l'intera popolazione la amerebbe. Gli incettatori dovrebbero essere puniti in modo esemplare, così questa situazione non si ripeterebbe. Tuttavia, per rimanere un leader, lei ha bisogno di conoscenza spirituale. Altrimenti ci sarà un altro disastro. Se vuole restare un leader, deve essere una persona spirituale. Deve diventare una Vaishnavi.
Tasting nectar sweet from the gopi's lotus eyes like a bumblebee.
Filadelfia, 11 luglio 1975. Le accoglienze per Prabhupada erano di solito ampie e spontanei raduni. Poco prima del suo arrivo in città, con il convergere dei devoti da altri centri, la popolazione del tempio aumentava grandemente. eccetto per una manciata di discepoli, la devota che preparava il pranzo per Prabhupada, gli uomini che sistemavano le ultime piastrelle nella sua stanza o stavano lavorando al carro del Ratha Yatra, tutti andavano all'aeroporto per accoglierlo. All'aeroporto Prabhupada era abituato a una grande fanfara, il ritmico risuonare dei cembali a mano, il battito della mridanga e il canto in coro di 100 e più devoti felici. Solo se fossero diventati selvaggi e incontenibili, Prabhupada avrebbe obiettato, altrimenti, come rappresentante di Krishna, sarebbe stato compiaciuto di vedere un'accoglienza così entusiastica. Mentre accettava i fiori e gli omaggi, come un viceré accetta il tributo in nome del re, per sua grazia l'elogio e l'adorazione andavano direttamente a Krishna. Così a Filadelfia, come del resto in ogni altra accoglienza presentata all'aeroporto, Prabhupada si sentiva soddisfatto. Con sguardi amorosi egli riconosceva i volti familiari dei suoi figli, delle sue figlie spirituali. I devoti si fermavano dinanzi a lui per mettere al suo collo ghirlande di fiori e anche i giornalisti si fermavano con le loro macchine da presa, i microfoni e i loro taccuini. Non andavano a offrire elogi devozionali a Prabhupada, eppure anche la loro comparsa era destinata a permettere loro di servirlo, dandogli l'opportunità di predicare. Una giornalista chiese: «È stato detto che il movimento per la coscienza di Krishna è considerato da alcuni sessista o razzista per determinati atteggiamenti verso le donne e verso i neri, che sono stati delineati sia dai devoti che dalle scritture vediche. Vorrei che commentasse a questo proposito». La giornalista aveva parlato molto rapidamente e Brahmananda Swami aveva ripetuto la domanda a Srila Prabhupada. «Sta dicendo che attribuisci ruoli inferiori alle donne e ai neri». Prabhupada: «Noi attribuiamo ruoli uguali da un punto di vista spirituale. Materialmente parlando, un uomo è servitore, un uomo è padrone. Com'è possibile evitare ciò? Pensa che tutti dovrebbero essere maestri e nessuno servitore, da un punto di vista materiale? Materialmente parlando, uno è padre, uno è figlio, uno è padrone, uno è servitore, uno è uomo, uno è donna. Come puoi porre un termine a questa situazione? Ma spiritualmente sono tutti uguali». Si trattava del medesimo argomento presentato a Chicago e delle stesse sfide. Giornalista: «Così ciò che accade materialmente non è importante». E Prabhupada: «Materialmente esiste distinzione, ma quando si arriva a un livello spirituale, quando distinguiamo l'anima spirituale da qualsiasi altra cosa, allora tutto si equivale. Come lei è vestita in modo diverso, con una gonna rossa, e io sono vestito in modo differente, questa differenza è sempre presente. Ci sono tanti uomini e donne, e tutti sono vestiti in modo diverso. Non puoi dire che sono tutti uguali dal vestito che indossano, ma all'interno del vestito gli esseri viventi sono tutti identici. Materialmente parlando facciamo distinzioni, ma non spiritualmente. Vorrei fare una domanda», disse un altro giornalista. «Che cosa stai offrendo di così importante da determinare una risposta così emozionale da parte di tutte queste persone?» Prabhupada: «Ciò dipende dal fatto che esse sono state educate spiritualmente. Noi siamo al di sopra del livello materiale. Perciò non facciamo distinzioni tra chi è americano, chi è indiano, chi è nero, chi è bianco. Tali distinzioni non esistono. Tutti sono servitori di Dio. Va bene?» Un altro giornalista ricordò che vi erano molti guru e domandò perché Prabhupada pensasse che il suo insegnamento fosse la verità. Prabhupada: «Perché noi diciamo la verità. Non bleffiamo, sostenendo di essere Dio. Conosciamo la vera posizione di Dio. Dio è grande e noi siamo i suoi servitori». La domanda era stata posta con l'attitudine tipica del giornalista, un'attitudine inquisitiva, irriverente, ma Prabhupada rispondeva con sobrietà, riflettendo sulla sua posizione in relazione a Krishna. «Come potrei dire di essere Dio?» domandò e abbassò la testa. «No, noi non bleffiamo. diciamo la pura verità. Perciò essa attrae. Se racconto frottole, la cosa potrà continuare per qualche tempo, ma non durerà a lungo. Giornalista. La vostra celebrazione è per domani. Di che celebrazione si tratta? Prabhupada. Celebrazione è per ricordare Krishna, il Signore. Egli visitò Kurukshetra, una località dell'India, con suo fratello e sua sorella. Per ricordare questa visita noi osserviamo il Ratha Yatra. Srila Prabhupada entrò nella Cadillac, che era stata noleggiata insieme con Kirtananda Swami, Brahmananda Swami e Ravindra Svarupa, il presidente del Tempio di Filadelfia. Così hanno presentato le stesse domande, disse Prabhupada. Le risposte erano corrette? Sì, disse Brahmananda, erano molto belle. Prabhupada, materialmente vi sono distinzioni. Tu sei vestito in un modo, io in un altro, ma spiritualmente no. L'autista si rivolse verso il sedile posteriore. Se vuoi un po' più d'aria dietro, c'è un interruttore là. Possiamo mettere l'aria condizionata, Srila Prabhupada, disse Brahmananda. Oh, va bene, disse Prabhupada, ma la condizione naturale è migliore. Essi aprirono il finestrino. Prabhupada ricordò di essere venuto a Filadelfia 2 volte prima di allora. Nel 1969 era venuto da New York con alcuni devoti per tenere una lezione all'università di Temple. E ancora prima, nel 1965, dopo aver lasciato Butler in Pennsylvania, era venuto all'università di questo stato per un incontro con il professor Norman Brown. Ravindra Svarupa disse che egli era stato studente all'università di Temple ed era iscritto al corso di Swami Nikhilananda un anno dopo che Prabhupada aveva parlato là. Ravindra Svarupa. Gli studenti ti ricordavano. Mi dissero che avevi chiesto a Swami Nikhilananda. Così state studiando il Vedanta? Ma che cos'è il Vedanta? Nessuno lo sapeva. Allora dicesti che Veda significa conoscenza e Anta significa fine. Perciò Vedanta significa il fine della conoscenza, cioè Krishna. Non lo avevano mai sentito dire prima, benché il corso sul Vedanta li occupasse per tante ore. Prabhupada. Questa è la difficoltà. Le persone sciocche hanno assunto il ruolo di guida. Una persona priva di conoscenza ha assunto la parte di un maestro. Proprio così. Non conosce cos'è il Vedanta e legge il Vedanta. È una verità molto semplice. Veda significa conoscenza e Anta significa fine. Ci deve essere un fine supremo. Il metodo attuale invece consiste nell'andare avanti indefinitamente, senza arrivare mai alla fine. Non è così? Cosa ne pensi? Ravindra Svarupa. È un fatto, non vi è conclusione. Superarono un'ampia area piena zeppa di automobili fuori uso. Automobili, disse Prabhupada. Kirtanananda, questo è il fine della loro conoscenza, un ammasso di rifiuti. E Prabhupada, sì, il loro tempo è speso nell'abbattere e costruire, questo è tutto. Non si domandano perché abbattere e costruire, perché non permanente. Questa domanda non è mai sollevata, non possono rispondere. Pensano che questo abbattere e costruire sia la natura. Ma noi diamo informazioni su un'altra natura, dove non si deve abbattere e costruire. Permanente. Essi non possono credere a una cosa di questo genere. Stiamo dando questa informazione come rimanere eterni. Questo è il dono più grande per la società umana. Gli uomini vogliono vivere eternamente, ma non conoscono il modo. La loro energia è distrutta dalla costruzione dei grattacieli. Essi non sono molto seri per costruirsi il loro corpo eterno. In qualsiasi luogo, nei nostri incontri, ne parliamo, ma essi non hanno cervello per capire. Girarono attorno alle nitide curve tortuose lungo il fiume Skykilkai. passando dal Fairmont Park, i devoti dissero a Prabhupada che esso conteneva un migliaio di acri di foresta. Prabhupada domandò a Kirtanananda Swami a che distanza si trovassero da New Vrindavana e cominciarono a parlare. Quando Prabhupada si informò dei griasta di New Vrindavana, Kirtanananda rispose: «Si stanno formando molte unità familiari a New Vrindavana. Sono buone famiglie». «Questo è essenziale», disse Prabhupada. «La serena vita di famiglia, questo ci vuole». Il centro della ISKCON era una casa a due piani ristrutturata, la sala del tempio era gremita di devoti e altri devoti riempivano i corridoi cercando di vedere Prabhupada al suo ingresso nel tempio. «Grazie per la vostra gentile accoglienza», disse Prabhupada dal suo seggio, nella sala del tempio. «I giornalisti mi hanno chiesto perché facciamo distinzioni tra uomini e donne, tra bianchi e neri, ma noi non facciamo queste distinzioni». Srila Prabhupada spiegò che il tentativo di rendere tutti uguali materialmente sarebbe sempre stato un fallimento, proprio come era un fallimento il tentativo delle Nazioni Unite di creare un'unità. La Bhagavad Gita afferma che una persona che ha una visione equanime riconosce la differenza tra i corpi, ma vede l'uguaglianza di tutti gli esseri dal punto di vista spirituale. Srila Prabhupada continuò: «Se facessimo una distinzione ingiusta tra uomo e donna, tra bianco e nero, come potremmo essere felici tutti insieme nel nostro tempio? Poiché in realtà siamo tutti uguali a livello spirituale, io non dico che tu, essendo donna, non puoi diventare mia discepola, oppure che essendo nero tu non puoi essere mio discepoli. No, noi diamo il benvenuto a tutti». Quelle persone forse non capiscono che se vuoi arrivare al punto di vedere tutti con occhio uguale, di trattare tutti nello stesso modo, bisogna arrivare al livello spirituale, alla coscienza di Krishna. Materialmente non è possibile, ma la meta dovrebbe essere una. Se vuoi fare distinzioni in modo artificiale, non durerà. Nel vostro paese, per esempio, i neri e i bianchi godono di uguali diritti, ma perché talvolta vi sono ancora lotte razziali? Perché tutto avviene a livello materiale? Noi pensiamo che l'uguaglianza diventa possibile quando si arriva al livello spirituale, o si può vedere praticamente qui, mentre danzate e cantate. Vedete che il ragazzo danza, il padre danza, il giovane danza, il vecchio danza, potete constatarlo, tutti danzano. E non stanno danzando in modo artificiale, come cani, ma per l'estasi spirituale. Dopo il suo discorso, Prabhupada chiese se vi erano domande. Ravindra Svarupa: «Qual è la cosa migliore da fare di fronte allo scetticismo?» Prabhupada: «Scetticismo equivale a furfanteria». I devoti ridono. «Non dobbiamo interessarci della furfanteria. Dobbiamo avere a che fare con l'intelligenza. Gli scettici non credono in niente e tutto è falso per loro». Sono insoddisfatti a tal punto da pensare che tutto sia falso. Non dobbiamo aver nulla in comune con uomini di questo genere. Che utilità c'è? Non è scetticismo. Che cos'è lo scetticismo? Ravindra Swarupa, è soltanto insoddisfazione, Prabhupada. Perché mai si dovrebbe essere insoddisfatti? Noi diciamo che se ti elevi a livello spirituale sarai felice. Vogliamo liberare le persone dal livello dell'insoddisfazione. Talvolta l'insoddisfazione è tale da spingere al suicidio. Diciamo, perché sei insoddisfatto? Elevati a livello spirituale e sarai felice. Noi quindi non accettiamo la loro filosofia, il loro scetticismo, ma vogliamo liberarli dalla loro condizione di abbattimento. Questa è la nostra missione. E termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America, parte prima.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pagakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.